Ciao a tutti e benvenuti in un'altra puntata del podcast. Oggi abbiamo qui con noi lo psicologo della scuola, il dottor Giovanni Zito. Adesso Tommaso inizierà facendo la prima domanda.
L'ansia sociale è spesso vista come una barriera nelle relazioni quotidiane. Quali possono essere i segnali più evidenti che indicano che qualcuno sta vivendo un episodio di ansia sociale?
Beh, intanto bisogna fare un distinguo. Una cosa è un disturbo d'ansia, appunto definita ansia sociale. Lì siamo, ci troviamo nella patologia. Chiaramente per fare una diagnosi di questo tipo può essere chiaro vissuti di evitamento dalle relazioni con le altre persone. Questi sono i segnali più evidenti. O vissuti di ansia nel momento in cui una persona entra in contatto con altre persone. Ci troviamo a fare una diagnosi, che quindi c'è una patologia, quando sono, i criteri sono questi 6 mesi dal momento in cui sta avvenendo questo. Lì ci troviamo di fronte a una patologia conclamata che si chiama appunto un disturbo d'ansia, che è di tipo disturbo d'ansia sociale. Però per le altre situazioni non possiamo dare questa definizione.
In che modo le esperienze passate e l'ambiente sociale in cui cresciamo possono influenzare lo sviluppo dell'ansia sociale? E quali strategie possono essere utili per affrontarla?
Allora, ripeto, qui dobbiamo fare sempre il distinguo tra patologia, che chiaramente lì nel caso richiede un intervento specialistico, ci siamo? Un intervento specialistico di uno psicoterapeuta che aiuta a superare le difficoltà sottostante a un disturbo d'ansia sociale. Per quanto riguarda la leziopatogenesi, così questo è il termine che viene utilizzato, da dove deriva, da dove nasce, chiaramente può essere dovuto a dei fattori, per esempio, di giudizi passati, umiliazioni o situazioni in cui una persona si trova esposta a delle critiche continue, in cui può sviluppare la persona una fobia. La fobia è diversa dalla paura. La paura è gestibile, la fobia è una paura moltiplicato per 100 nell'entrare in relazione con le altre persone. Quindi può essere giudizi, facciamo un esempio, giudizi in famiglia, continuamente una persona, un ragazzo, una ragazza viene continuamente criticata nelle cose che dice, nelle cose che fa, può sviluppare questo tipo di problema. Oppure si trova in dei contesti, per esempio a scuola, prendiamo il caso di un bambino che entra alle elementari, trova una classe con dinamiche bullistiche, chiaramente, in cui si sente rifiutato, umiliato, può sviluppare una problematica di questo tipo.
Come possiamo riconoscere i primi segnali della depressione in noi stessi o nelle persone a noi vicine? E quale dovrebbe essere il primo passo per poterla affrontare?
Anche qui dobbiamo fare un distinguo tra disturbo depressivo, depressione per l'appunto, e momenti depressivi, fasi depressive. Cioè noi tutti possiamo attraversare e attraversiamo dei momenti in cui, come di umore, siamo più giù, stiamo male, quindi dei periodi in cui, per esempio, quando ci sono dei lutti, delle perdite, dopo questo evento della perdita possiamo attraversare questi momenti. E la depressione, qui ci troviamo di fronte alla depressione, e qui è già una problematica che richiede appunto l'intervento di uno specialista, quando ci troviamo a dover definire questa, a fare questa diagnosi. Momenti possono essere, per esempio, anche momenti temporanei. Nelle donne, per esempio, nella fase disforica legata alla prima del ciclo mestruale, proprio nei giorni precedenti, c'è chiaramente un momento, un abbassamento del tono dell'umore. Quindi ci troviamo in un momento che uno può vivere, momenti in cui uno può essere tristi, momenti in cui uno può vivere dei sentimenti di tristezza e malinconia.
Come possiamo supportare una persona che sta attraversando un momento di depressione?
L'aiuto maggiore è quello di far sentire l'importanza che ha quella persona per noi. Questo è l'aiuto maggiore, che noi ci teniamo a quella persona, che gli vogliamo bene, che siamo legati a lui. Questo è l'aiuto fondamentale. Un aiuto può essere anche quello, attenzione, a volte può essere quello che è di tipo iperprotettivo, ma quello non è un aiuto, nel senso togliere le castagne dal fuoco in qualche modo per aiutarlo, quello non è un aiuto, nel senso chiaramente quando uno è giù ha bisogno di attivarsi, se noi in qualche modo non lo facciamo attivare e gli diciamo no, lascia stare, te stai male, non è un aiuto che noi gli diamo in quella situazione.
L'ansia sociale può portare alla depressione o viceversa? Può essere considerata una situazione di causa-effetto?
No, assolutamente. Non sono di causa-effetto. Ci può essere un disturbo d'ansia sociale, ci può essere un disturbo depressivo, ma possono essere anche vicine le due cose. E comunque non c'è un rapporto di causa-effetto tra le due patologie.
E in caso, quando è che devo chiedere aiuto?
E l'aiuto, in questo caso qui, io credo che l'aiuto maggiore sia un aiuto molto pratico, è quello che dico. Quando un amico, vedi che con un amico non riesci, quando con un familiare non riesci in qualche modo a risolvere, l'invito è quello di andare a chiedere aiuto, da questo punto di vista. Qui a riguardo, qui a scuola, anche il mio ruolo, chiaramente il mio ruolo è uno sportello d'ascolto, però è un'opportunità, visto che ci troviamo in un contesto scolastico, per qualsiasi dubbio, quello di andare a consultarsi, a capire se quello che uno sta vivendo è un qualcosa di temporaneo, momentaneo, se è un qualcosa di più complesso che invece richiede l'aiuto di qualcuno. E comunque, come dicevo prima, quando l'amico non riesce, quando un familiare non ce la fa, forse è il caso di chiedere aiuto, né più né meno quando si va dal dottore, quando uno sta male fisicamente, uno va a chiedere aiuto quando sta male psicologicamente.
Un'ultima domanda, dottore. Ci sono degli strumenti che possono aiutare i ragazzi ad affrontare questa difficoltà?
Allora, io per questi tipi di difficoltà, io con quello che consiglio è uno strumento edizione Erickson, è una pubblicazione che si chiama Quaderno di esercizi per vincere l'ansia sociale. Quindi tutta una serie di compiti, strategie che uno può mettere in atto per aiutarsi in questo tipo di difficoltà.
Grazie mille, dottor Zito.
Grazie a voi.
Le sue risposte sono state interessanti e preziose per aiutare uno studente nella vita quotidiana e grazie ancora per la sua disponibilità. E invece noi ci vediamo al prossimo episodio del podcast.